una grandissima telefonata con un nostro onorevole della nostra terra. Abbiamo al telefono con noi Luca Pastorino. Ciao Luca.
Buongiorno, ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori.
Innanzitutto grazie per aver risposto al nostro invito e già che sei al telefono ci tenevo a dare una notizia. Il Parlamento funziona e sta lavorando, me lo confermi?
Il Parlamento funziona e sta lavorando anche se con modalità un po' ridotte, nel senso che per ragioni di sicurezza, per ragioni di contingenza gli accessi sono limitati. Oggi ci saranno, è prevista appunto alle 15 una seduta del question time, ovvero di interrogazioni, che si svolge di solito il mercoledì. Oggi saranno doppi i quesiti, quindi due volte diciamo il rito normale. Dopodiché ci sarà l'audizione del Premier Conte. Il 31 convertiremo, saremo in aula per esempio per convertire il decreto sul famoso cuneo fiscale di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, ma adesso insomma è passato un po' in cavalleria, come si dice, ma il decreto va convertito, quindi saremo chiamati lì. Quindi il Parlamento lavora un po' compresso e soggetto come tutte le norme di sicurezza.
No, ti ho fatto questa domanda perché comunque siete stati, fra virgolette, come maggioranza accusati di aver fermato il paese, non dar continuità parlamentare, e noto anche che in questo momento, che è abbastanza tragico, trovo un po' mortificante le divisioni e il tifo che ne consegue, nel senso che più che un dibattito politico mi pare anche soprattutto tra le persone essere diventata una questione di tifo.
Ma purtroppo è così. Allora, sulla questione del Parlamento, io ero tra quelli che insomma diceva da subito, ma eravamo in tanti, che occorressero trovare le modalità perché il Parlamento dovesse funzionare, no? Quindi a me personalmente non bastava un DPCM, ovvero un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per far andare avanti tutto quanto, perché il Parlamento, secondo me, deve mantenere la sua centralità nella funzione legislativa che gli attribuisce la Costituzione. Questo è il primo punto, lo si fa come si può ovviamente, ma lo si deve fare anche in streaming, no? Anche ieri c'è stata l'audizione di Gualtieri che era in collegamento, insomma voglio dire, l'attività deve andare avanti. Il fatto che ci sia la questione di tifo è una questione negativa in generale, in un momento così difficile. Credo anche che alcuni messaggi siano proprio negativi, nel senso che no, girano dei video anche virali, no, che puntano in fondo, secondo me, a destabilizzare l'azione di governo e comunque a proporre come estrema ratio la figura di un uomo solo al comando che con l'alabarda spaziale, come faceva Goldrick, venga qua a risolvere tutte le questioni. Ecco, questo credo che sia che siano messaggi fuori luogo. Chiaro che questa è una situazione molto molto complicata, non soltanto per le dimensioni economiche ma anche per le dimensioni sociali, di novità, perché io non mi sarei mai aspettato nella vita di trovarmi in una situazione di questo tipo, non so tu, e quindi insomma occorre la collaborazione di tutti. Questa secondo me è la cosa più importante.
Senti una cosa Luca, l'articolo 32 della Costituzione parla di diritto alla salute, molta parte di questo diritto è finito nelle tasche dei privati. Alcuni di questi, proprio a Genova, pubblicizzano esami per accertare la presenza del Covid, naturalmente a pagamento. Ci sarà forse una distinzione tra pazienti di serie A e di serie B in barba alla Costituzione?
Ma io devo dire che in generale questa fase qua ci dimostra, no, in tutta Italia, non soltanto in Liguria, quanti danni possa produrre o possa aver prodotto la spinta verso la privatizzazione del servizio pubblico, del servizio sanitario nazionale. Questo è sotto gli occhi di tutti, no? Perché l'emergenza, a Genova arriva una nave addirittura, o è già arrivata, insomma, ci sono tante questioni sul campo che dimostrano come il privato sia lasciato sostanzialmente fuori e il pubblico sia in affanno. Quindi questo deve far riflettere in prospettiva la politica, le persone e tutti quelli che si lamentano anche delle cose che hanno. In seconda battuta poi c'è stato, io mi sono un po' arrabbiato l'altro giorno quando ho letto questa notizia di questo centro medico in Albaro a Genova che pubblicizzava questa forma, che poi non era proprio un tampone, era una forma molto pericolosa. Io adesso non sono un esperto, ma sostanzialmente era un modo per capire se avevi o non avevi degli anticorpi, no? Quindi dava anche due tipi di problemi: uno, il collegamento con la struttura pubblica che deve, diciamo, monitorare la situazione, quindi l'ASL di riferimento; In secondo luogo, poteva anche in generale nei cittadini che avevano avuto accesso a questo tipo di prestazione anche, diciamo, la convinzione di non avere o di aver già contratto o di non poter avere il coronavirus, che secondo me è pericolosissimo, perché insomma sarebbe stata, è una roba oggettivamente pericolosa. Quindi sono intervenuto, adesso non ho capito se la regione ha fatto qualche cosa, spero che lo faccia.
Invece notizia di questa mattina, delle agitazioni e degli scioperi da parte dei lavoratori, in particolare da coloro che sono costretti a lavorare e rischiare proprio sui luoghi di lavoro.
Sì, questo è un altro tema che ha occupato la discussione di questi giorni, no? Con Confindustria che va una posizione, il governo un'altra, i sindacati un'altra ancora. Credo che, almeno ho letto, che dovrebbe essere raggiunta un'intesa, il che vorrebbe dire eliminare da quell'elenco dell'ultimo decreto alcune attività produttive industriali che sono ancora autorizzate. E diciamo che il diritto alla salute, alla tutela della lavoratore deve essere la prima cosa. Fermiamo tutto? Anche sì. Fermiamo, lasciamo qualcosa in piedi? L'importante è che ci sia garanzia per tutti. Questo deve essere il primo punto. Confido nel fatto, come leggevo poco fa, che l'accordo con i sindacati sia stato già trovato e quindi che si eviti lo sciopero, che forse è l'unica cosa di cui non abbiamo bisogno oggi, come quello dei benzinai. Ecco.
E un altro tema di queste ore è che questa stretta sulle libertà individuali delle persone, non si rischia con questo di colpevolizzare i cittadini? Non c'è il rischio che un'emergenza sanitaria diventi un problema di ordine pubblico?
Ma allora, su questa questione qua, il rischio c'è a gioco lungo, perché voglio dire, adesso abbiamo un orizzonte del 3 aprile, oggi ne abbiamo 25, ci sono ancora 8 giorni, no? Io abito a Bogliasco e sto relativamente bene, mi immagino quelli che abitano nel centro storico di Genova, per dire, no? Il punto, secondo me, costituzionalmente rilevante è come si è arrivati a questo tipo di limitazione dal punto di vista, diciamo, dello strumento, perché mi preoccupa un po', lo dico non perché non condivida le misure, no? Ma se si continua così a far passare, diciamo, per DPCM le forme di limitazione e le misure di limitazione alla libertà personale, insomma, si va un po' contro il dettato costituzionale, che prevede che no, le libertà personali vengano limitate, ma per legge, no? Quindi col Parlamento che decide. Ecco, quindi questo è un punto di fondo che magari interessa poco, a me interessa tanto.
E tra l'altro poi il problema appunto è combattere il virus, non tanto...
Sì, ma io sono d'accordo, no, sulle misure restrittive, giusto? Però se tu per esempio decidi che imponi il coprifuoco, esageriamo, ma lo imponi non per un decreto di una persona, lo decidi perché fai una legge dello Stato che per un mese c'è il coprifuoco, estremizzo e banalizzo il concetto. E quindi se bypassi questo sistema, praticamente, diciamo, uno strumento giuridico costituzionalmente riconosciuto, secondo me questo può rappresentare un precedente pericoloso. Ecco, questo al di là di aspetti. Poi ci sono gli aspetti pratici che dicevi tu, delle persone che, insomma, o le metti nelle condizioni di comunque di dotare degli strumenti anche economici di sostentamento necessari per questo periodo di difficoltà, o se no diventa tutto molto più complicato. Quindi confido che anche questo decreto di aprile di cui si parla in queste ore possa essere più ampio, possa prevedere appunto misure ancora più ampie rispetto a quello che è stato fatto finora.
Luca, siccome tu sei un'espressione della nostra amata Liguria, la nostra terra negli ultimi anni sta pagando un caro prezzo a causa di eventi atmosferici come alluvioni, mareggiate e gelicidi, crolli di ponti e viadotti autostradali. Abbiamo ancora una linea ferroviaria da fino alle 20 miglia, un aeroporto ridicolo che è quello di Albenga, quasi inesistente, è uno mezzo e mezzo quello di Genova, e dovremmo vivere di turismo. Come se non bastasse tutto questo, siamo nel bel mezzo di una pandemia mondiale. Riuscirà la nostra terra a rialzarsi?
Io dico di sì, perché sono ottimista di natura. È chiaro che la situazione è quella che hai descritto. Nel senso che comunque, mi dispiace dirlo, ma adesso partiranno dei cantieri finalmente, perché poi questioni, no, di infrastrutture per mille motivi sono rimaste ferme per anni. Mi sento di dire che l'amministrazione regionale attuale poco ha fatto in questi 5 anni, insomma, non si può più dare la colpa a quelli di prima, però insomma, si deve essere diciamo, la convinzione da parte di tutti che è finito questo periodo, che bisogna già lavorare ora perché questo periodo, perché il seguito di questo periodo, il posto di questo periodo sia espressione di una comunione di obiettivi tra tutti, per rilanciare il nostro territorio da tutti i punti di vista.
L'ultima domanda, Luca. Io come te siamo quasi coetanei, non abbiamo mai vissuto una situazione come questa. Io quando ero giovane sognavo un mondo diverso. E poi vabbè, l'entusiasmo mi è un po' sceso, però di fronte a quello che sta accadendo, forse non è pensabile o necessario un mondo diverso, ma proprio come modello di sviluppo, cioè la politica, quella con la P maiuscola. Non dovevi tornare ad occuparsi di queste cose?
Sì, allora io spero che questo periodo pare che finisca presto, ma che ci offra degli spunti di riflessione, no? A partire dalla da ricostituire un senso di comunità che negli ultimi tempi manca, perché la politica è molto spesso urlata, chi la urla di più, chi la urla di meno, chi usa frasi che colpiscono la pancia e chi le usa un po' meno, ma insomma sono tutte cose che mal si conciliano con gli ideali di cui parlavi prima. È chiaro che la politica poi magari va praticata in un modo diverso, perché viviamo in un mondo tecnologicamente diverso, con abitudini diverse rispetto a quando siamo nati noi, no? Perché è vero che siamo coetanei, ma insomma basta pensare a oggi, a 20 anni fa rispetto a oggi, insomma è tutto un altro mondo, no? Però io almeno mi auguro che da questo brutto periodo ci rinasca la consapevolezza di cosa sono le cose importanti, dell'importanza nelle parole, nel veicolare i progetti e le proposte e nel capire che comunque il senso di una comunità e dello stare insieme e andare tutti nella stessa direzione deve essere il sentimento dominante.
Boh, Luca, ti ringrazio molto per l'intervento e ti saluto con un auspicio, che è una cosa poco importante, ma che ci accomuna. E speriamo di poterci rivedere presto nel posto che sappiamo noi, perché vorrà dire che il peggio è passato.
Certamente, speriamo davvero.
Grazie Luca,
Grazie
ciao e buon
a te, grazie a
lavoro.
tutti.
Ciao.
Grazie, ciao, anche a te.